credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Tredicesimo incontro. Il padre.
Dal Vangelo secondo Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e naturalmente a Don Fabio Rosini. Questo il brano che oggi commenterai.
Ecco, noi ci troviamo di fronte a questo testo, che è un testo importantissimo. Qui c'è un passaggio, un momento che è fondamentale per Maria. È fondamentale nella storia che Luca ci racconta ed è questo momento in cui viene portato al Tempio a 12 anni. Ci sono tante cose in questo testo, non le potremo vedere tutte, ma notiamo una cosa. È il famoso racconto della perdita e del ritrovamento di Gesù nel Tempio. In questo momento c'è un passaggio e questa cosa che dobbiamo notare è questa risposta durissima che Gesù dà a una domanda che dobbiamo scrutare bene, che è il segnale del cambiamento che noi dobbiamo appunto registrare e che dobbiamo anche noi assimilare. Gesù risponde: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Qual è il pregresso di questa enigmatica risposta? E come abbiamo ascoltato, essi non comprendono ciò che aveva detto loro. Allora, loro vanno a Gerusalemme. È una cosa che loro fanno ogni anno per la festa di Pasqua. Questa è una fedeltà ai comandi dell'Antico Testamento esemplare, particolare. La Pasqua si fa verso Gerusalemme. Celebrarla a Gerusalemme è la cosa più bella. La Pasqua è il cuore della fede ebraica, è il passaggio. Celebreremo un passaggio in questo momento. A 12 anni, normalmente, nella tradizione ebraica, che diciamo così è contemporanea a queste tradizioni evangeliche e si va affermando sempre più, c'è la cosiddetta bar mitzvah. Che cos'è bar mitzvah? È il momento in cui un ragazzo ebreo, a 12 anni, dovrà leggere le scritture e rispondere alle delle domande sulla legge ebraica. A quel punto sarà considerato un adulto nella fede. Da quel momento dovrà andare in sinagoga con i suoi genitori, dovrà fare tutte le cose che fa un israelita, sarà un adulto nell'assemblea. Ecco perché noi troviamo in questo testo il racconto di questo dialogo fra Gesù e i dottori. Non possiamo, ripeto, fermarci su tanti aspetti di questo bellissimo testo, ma il punto è che c'è una partenza, si va a Gerusalemme, a un dato momento bisogna tornare indietro, e siccome c'è logicamente una abitudine tipica da clan, da famiglia, che parte tutta insieme, i figli sono anche un pochino portati avanti da questa grande famiglia che porta a questo concetto di fratelli, cugini, che si confonde. In ebraico quando si dice fratello non si sa se è il fratello, se è il cugino, se è un semplice parente. Infatti troviamo altri testi dove si parla dei fratelli di Gesù, ma sono i parenti. Allora c'è un legame familiare molto stretto. Le antiche tradizioni nomadiche fanno sì che il senso della famiglia è molto forte in questo popolo, sicuramente in quel tempo, tuttora lo è. Allora che succede? Che si parte, tutti insieme, andiamo. Gesù starà pure lui con noi? No, non c'è. Credendo che fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. E quindi, non avendolo trovato, si mettono in cerca di lui. Ecco, noi pensiamo che cos'è la condizione di una donna che ha perso un figlio, che non ritrova un bambino di 12 anni, che non sa più dove sta. Se un genitore perde un figlio, dopo 2 ore è impazzito, dopo una giornata è fuori da ogni razionalità. Figuriamoci che cos'è cercarlo per 3 giorni, quale angoscia, quale trauma. Infatti, dopo 3 giorni lo trovano nel tempio seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. È molto interessante perché la posizione è attiva da parte di Gesù. Mentre il ragazzo ebreo a 12 anni doveva rispondere a delle domande, lui invece li ascolta e li interroga, si è messo in un'altra posizione. E quelli che lo odono sono pieni di stupore per la sapienza delle sue risposte. Ed ecco che viene la domanda di Maria. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Dobbiamo un po' guardarla bene questa domanda. Che cosa sta succedendo a Maria? Maria sta vivendo una tappa. Questa tappa passa per questa esperienza dolorosissima, traumatica. Il testo dirà che lei non capirà, cioè non è ragionevole quello che gli succede. Non è qualcosa che si mette nella scatola della propria testa, della propria intelligenza, è qualcosa che supera la propria intelligenza. Uno non trova un figlio per 3 giorni. Quando lo trova, produce un tipo di domanda. Questa domanda ha un interessante riflessivo. Perché ci hai fatto questo? Ebbene, questo è tipico dei genitori. Perché mi fai così? Allora, il figlio non fa, mi fa, ci fa. Questo riflessivo è piuttosto indicativo di un legame, che è un legame che può essere anche una trappola, un incastro. Bisogna capire che ci sono 2 fasi. La prima fase è che il figlio vive in riferimento ai genitori, non c'è ombra di dubbio. Che infatti questa cosa è sottolineata dall'inizio del testo. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono, secondo la consuetudine. Ovvero sia, è un atto dei genitori. Gesù va perché vanno i genitori, sono i genitori che salgono. Ed è così nella vita. La prima parte della nostra vita dipende da qualcuno che si occupa di noi. Noi facciamo le cose in riferimento a lui. Non è che dobbiamo leggere in questa domanda di Maria un'ansia da invasività materna. Perché mi hai fatto così? Questo, quando lo dicono le nostre madri, in genere ci sta lì l'ansia da invasività materna. No, invece qui c'è una cosa che il testo ha richiamato. Siamo noi che ti abbiamo portato qui. Tu hai fatto questo. Hai fatto qualcosa di diverso. Allora, sicuramente c'è una fase in cui le cose sono in riferimento a noi, sono in riferimento a quello che stiamo crescendo, di cui ci stiamo occupando. Maria ha cresciuto questo bambino fino a quest'età. Lei ha dovuto accoglierlo. Questo bambino non ha parlato nel testo fino adesso, non è comparsa una iniziativa del bambino. Questa è la sua prima iniziativa. Maria, nella sua domanda, fa presente la sua angoscia, l'angoscia di una perdita, l'angoscia di una ricerca. Tuo padre ed io ti cercavamo angosciati. Logicamente c'è un rimprovero. Perché ci hai fatto così? Allora, è un rimprovero o è una vera domanda? Noi dobbiamo contemplare che, senza ombra di dubbio, il testo si dipana con domanda e risposta. Allora questa è una domanda. Ma perché? Che senso ha questo che stai facendo? Perché prendi questa iniziativa? È quanto di più lecito possibile. E appunto abbiamo già notato che il cuore, diciamo così, è questo riflessivo. Perché fai questo a noi? Lo fai a noi? Perché tratti così noi? Che male ti abbiamo fatto? Oppure perché? Che scopo ha? Ecco che la risposta di Gesù, che è la sua prima parola nel Vangelo, è un salto di qualità straordinaria. È la prima volta che noi ascoltiamo questo figlio di Dio che parla. E lui dice che cosa? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che loro devono vivere qualche cosa che contesta una loro sapienza, contesta uno stato, una fase. C'è una consapevolezza a cui loro devono attingere. Maria e Giuseppe non hanno dubbi, sanno benissimo che questo è il figlio di Dio. Ecco, Maria che parla è quella che deve sapere, sa, ricorda che questo bambino ha una missione, ma fino adesso lei si è occupata di questo bambino. Allora che succede? Che prima ancora di scandagliare meglio la risposta di Gesù, qui sta succedendo qualche cosa, quel riflessivo è sbagliato, o meglio, non è più giusto. Lo è stato fino a quell'istante. Proprio a 12 anni un bambino ebreo diventa un uomo ebreo, diventa un adulto, un israelita. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che finisce una fase. Finisce quel momento in cui sono i genitori che devono portarlo di qua e di là. Noi possiamo guardare tutto questo semplicemente orizzontalmente come una cosa reale, umana. A tutti i genitori succede questo, e di fatto questa realtà biologica che è iscritta nella natura, nell'evoluzione naturale dei rapporti fra genitori e figli, c'è il momento in cui i genitori devono togliersi, mettersi da parte, i figli devono incominciare a prendere le loro iniziative, a fare i loro errori, a stare dove loro non è che debbono saperlo sempre, perché devono evolversi secondo le loro dinamiche. Questa fase che è biologica, in realtà nella fede rappresenta qualcosa di un attimo più profondo, un pochino più serio, ovvero sia le cose di cui si occupa Gesù sono le cose del Padre mio, non le cose del Padre, ma del Padre mio, cioè c'è qualche cosa che è un possessivo, una appartenenza. Maria ha rivendicato dolcemente l'altra appartenenza. Ci hai fatto così, tuo padre ed io, bene o male, secondo una forma straordinaria e tutta peculiare, sia per me che per tuo padre. Sei nostro figlio, noi ci occupiamo di te. Ecco, c'è una fase nella fede in cui noi siamo interpreti fondamentali di una cosa, ma nella fede le cose restano sempre di Dio. Non diventano mai definitivamente nostre. Ed è molto importante che in questo momento c'è, in certo senso, l'esercizio della verginità da parte di Maria, la quale deve restare nel suo posto rispetto a questa opera di Dio. Questo figlio è di Dio, non è suo, ovvero sia è suo alla maniera di Dio. Lei lo ha concepito virginalmente, virginalmente lo deve crescere, senza impossessarsi di questo figlio. È questo il momento in cui lei deve fare questo cambio. Lo deve capire traumaticamente, perché questo è un distacco. È il secondo parto di Gesù. Il primo parto è separarlo da sé per dargli un essere, separarlo da sé per dargli un'autonomia biologica. Il secondo parto è separarlo da sé per dargli un'autonomia esistenziale, per rimandarlo alla vera origine della vita, per consegnarlo alla verità e consegnarlo alle sue proprie sfide. Questo, ripetiamo, è biologico, ma è anche e soprattutto spirituale. Nella fede noi viviamo delle esperienze che corriamo il rischio di cristallizzare nel loro rapporto con noi. No, le cose di Dio hanno la loro autonomia. Sono in riferimento a Dio. Questa tentazione di impossessarsi, questa verginità post parto, per cui bisogna restare sempre in un rapporto dove Dio è l'autore della vita e non noi. Quante volte le cose spirituali si rovinano perché uno non le molla, non le lascia essere se stesse, le blocca al momento in cui hanno fatto riferimento a noi. Quante volte saper fare un passo indietro. Beh, noi siamo spettatori di qualcosa di straordinario. Papa Benedetto XVI ci ha mostrato che cos'è non essere padroni dell'opera di Dio, ma essere liberi e saper fare la volontà di Dio, anche se questo implica un mio mettermi da parte, un mio entrare nel silenzio. Infatti Maria nel Vangelo non parlerà più. Questo fatto qui ci porta a capire che c'è questo momento in cui noi dobbiamo saperci fermare e dire: le cose non fanno riferimento a me. Nei rapporti spirituali, nella vita della comunità cristiana, nelle cose meravigliose che Dio ci fa fare, tante volte ce ne fa fare di bellissime, ma non sono nostre. A un dato momento bisogna passare alla loro dimensione più autentica, la fase in cui queste cose sono di Dio. Come farci aiutare per vivere questo passaggio, questa maturità della fede, quel rapporto equilibrato con la bellezza di Dio in noi che però resta di Dio? Ecco, dobbiamo accogliere questa frase che Gesù dice a Maria, la dice a Maria, la dice a tutti noi. La nostra traduzione dice: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, la traduzione ci permette una comprensione veloce del testo, che in sé è un pochino più difficile, anche se in realtà sotto il punto di vista formale è semplice. Non sapevate che nelle cose del Padre mio è necessario che io sia? Cosa vuol dire? Io sono nelle cose del Padre, in quello che è dal Padre, in ciò che riguarda Lui. Lui viene dal Padre, è generato dal Padre, è il Figlio benedetto di Dio, ma anche noi veniamo dal Padre. Noi siamo creature di Dio. Lui è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Ma Lui si è incarnato proprio per mostrarci la nostra verità, perché noi stiamo scoprendo qual è la dimensione reale della nostra esistenza, essere dove si è. Il problema è che è molto più importante che il nostro possesso, i nostri ruoli o ciò che noi siamo gli uni di fronte agli altri, è importante cosa siamo di fronte al Padre e essere in Lui. Non occuparsi semplicemente, ma essere. La vita di un cristiano sorge da Dio, sorge dall'essere in Lui. Quello che si vede in Gesù, quello che Gesù sta facendo presente a Maria, è una esperienza che tutti dobbiamo fare. Ovvero sia, lei ha visto generarsi una vita in lei che non può darsi senza Dio. È quindi Dio che la deve alimentare, la deve porre in essere, la deve mantenere nell'essere. Noi abbiamo disperatamente bisogno di essere in Dio. Cosa vuol dire questo? Non è un concetto astratto, non è una cosa che una bella frase da prete che adesso dobbiamo essere in Dio. No, no, qui si tratta di stare lì con le cose della scrittura, stare lì nelle cose del tempio, stare lì e forse fare dei tagli, forse anche far partire delle dinamiche di distacco sacrosante che in questo momento traumaticamente Gesù, senza dirlo prima, fa partire. Perché Gesù non avverte prima? Verrebbe da dire, ma benedetto ragazzo, ma perché hai preso questa iniziativa senza avvertirci? Perché queste cose Dio le fa senza trattative. Queste cose le fa perché sono necessarie. È necessario che io sia nelle cose del Padre, dice qui il testo greco. C'è qualcosa che prende e accade, e uno deve accoglierlo. E non è il nostro schema la strada della gestione di queste cose. Gesù non può entrare in una dare e ricevere, un mettersi d'accordo, una qualche forma di mediazione a riguardo di questo. Questo, quando succede, deve succedere. L'obbedienza a Dio, l'essere in Dio, è una cosa che non ammette mediazioni. Non vuol dire essere disumani, vuol dire farlo, punto, farlo. Noi abbiamo bisogno di capire che le cose di Dio nascono in Dio e in Dio si mantengono vere, autentiche. E c'è il momento del taglio dalla nostra esigenza di possesso, come abbiamo già detto, ma qui vediamo bene la motivazione: essere in Dio, vivere in Lui, vivere di Lui, vivere per Lui. Noi viviamo della nostra intelligenza, noi viviamo delle nostre forze, noi siamo di fronte a Dio, non si sta di fronte a Dio, si sta in Lui. Noi celebriamo nei sacramenti una unione profonda, siamo immersi nel nome del Padre, mangiamo il corpo e il sangue di Cristo, immersi nella Santissima Trinità per il battesimo, viviamo dell'unione reale, dell'essere in Lui. Ecco, tutto questo serve perché noi viviamo le cose di Dio e non le nostre. Ci siamo noi? Sì, siamo là dentro, siamo entrati nelle cose del Padre. Quella è la parte nostra, stare là dentro. Non è che non ci saranno le nostre forze, non ci sarà la nostra realtà, non ci sarà la nostra intelligenza, ma nasce da Dio, nasce nel rapporto con Dio.
E concludiamo questo nostro incontro pregando.
Signore Gesù, noi ci occupiamo di tante cose e spesso non abbiamo più il tempo e le energie per occuparci delle cose importanti, delle cose del Padre nostro e quindi nostre. Donaci la forza di saperci fermare per ritrovare l'essenziale.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 13° incontro. Il Padre. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.